Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Alleluia. È bello, grazie ragazzi per questo tempo di lode e adorazione. Abbiamo fatto già tante cose questa mattina. È bello essere qua e poter predicare. È da un po' che non predico in questa chiesa. In realtà desidero ricollegarmi a una predicazione che abbiamo fatto appunto qualche domenica fa. Quanti di voi vi ricordate che abbiamo predicato sul cieco Bartimeo? E vi ricordate che abbiamo detto che il cieco era seduto lungo la strada, bloccato lì, tutta la predicazione, tutta la storia, e poi Bartimeo si mise a seguire Gesù lungo la strada, lungo la via. E questa parola via è ciò che è rimane molto forte nel cuore ascoltando quella storia. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. È vero che Gesù ha detto tante cose, però diciamo vi abbiamo un po' imbeccato la risposta. E quindi questa parola via, quando Bartimeo si mette a seguire Gesù lungo la via, parla proprio è l'immagine del discepolato, della vita del credente. Pensate che Bartimeo ha seguito Gesù lungo la strada e a un certo punto quella strada conduceva, vi ricordate che Gesù ormai lì, siamo verso la fine della sua vita, dei 3 anni di ministero, stava conducendo alla croce. Quindi Bartimeo in realtà ha seguito Gesù veramente per poco tempo, fisicamente parlando. Però ha visto qualcosa di straordinario. Gesù ha indicato questa via e ha fatto comprendere che la via era proprio quella della croce. E c'è un personaggio molto importante che è l'Apostolo Paolo, che in un altro contesto ha usato sempre questa parola. E siamo alla fine del capitolo 12 di Prima Corinzi, e a un certo punto lui dice: voi cercate i doni maggiori, stava parlando, capitolo 12 ha parlato dei doni dello spirito e lo farà anche nel 14, ma nel 13 c'è questo capitolo meraviglioso che conosciamo bene. Però alla conclusione del 12 dice: io vi mostrò una via, e usa la stessa parola, più eccellente. Quell'espressione più eccellente significa una via più grande, una misura più grande, ma letteralmente significa una via oltre misura, fuori misura, una via che è proprio molto più grande di quello che tu puoi immaginare, ma soprattutto significa una via che, un modo quindi di vivere che possiamo tradurre anche eccessivo, che umanamente parlando non puoi capirlo, non puoi misurarlo. Per darvi quest'idea molto semplice, è come dire cercare di misurare questa stanza con questo righello. Noi molte volte immaginiamo di poter così misurare la via che il Signore ci chiede di intraprendere con delle misure che sono fuori standard. Riesco a trasmettervi questa idea? È vero che se io mi metto qua posso anche riuscire a misurare, ci vuole veramente molta pazienza, però dopo un po' probabilmente mi confonderò. Però è ancora più grande, come dire, cercare di misurare con questo è il centimetro con quale righello, con quale studio di solito, cercare di misurare per esempio la strada che c'è da qui a Londra. Potrei mai riuscire a misurarla? No. So che c'è sempre qualcuno che dice sì, volendo potrei, però no, cioè, è proprio un'immagine per dire non si può fare. Ed è come se l'Apostolo Paolo dicesse: io vi mostrerò una via che devi proprio cambiare parametro, devi proprio fare un salto di paradigma, devi proprio fermarti e dire ok, quello che io sto pensando, è come cercare di misurare con un centimetro un materiale che in realtà non puoi misurare neanche con 2 centimetri, come se cercassi di misurare l'acqua, un liquido, proprio è oltre, fuori misura. Quando Gesù dice che è venuto per darci una vita, vita in abbondanza, è una parola in origine diversa, ma il significato è proprio questo: una vita che è fuori misura. Non puoi cercare di capirla pienamente, razionalmente, immediatamente, è fuori standard. è fuori misura. Non stare di troppo a... Mi ricordo che un altro passaggio Gesù stesso ha detto: chi di voi si mette a costruire una torre, non si mette lì prima a fare due calcoli, capire se può? Quella è un'immagine per dire: pensaci bene, guarda che seguire Gesù è fuori misura. È fuori misura. D'altra parte, io vi darò una vita abbondante, e anche una vita di benedizione, di pienezza, che non puoi afferrare pienamente. È fuori misura. Dite, fuori misura. Guardate che c'è l'altro passo di Paolo che dice: ora colui che può, al di là di quello che noi possiamo pensare o immaginare, qualunque cosa tu possa immaginare, qualunque cosa tu possa chiedere, Dio è sempre più grande. Dio è sempre più grande. Dio è proprio al di là, ti allarga. C'è un passaggio sempre di Paolo che dice in 2 Corinzi 4,7: noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza, questa è la parola, perché in 1 Corinzi 13,12 infatti viene detto una via eccellente, dice proprio affinché l'eccellenza, la sovrabbondanza, la misura oltre ogni immaginazione della potenza di Dio appaia che sia di Dio e non da noi. E in un altro passaggio dice: non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati, vuol dire, e lo specifica, al di là delle nostre forze. Cioè il peso anche del ministero di Paolo era fuori misura, non poteva riuscire a trasmettere pienamente. Però dice anche: affinché la nostra leggera afflizione, qui siamo in 2 Corinzi 4,17, che solo per un momento produce per noi uno smisurato, eccellente peso di gloria. Wow! Dice: tutto quello che noi viviamo qua, anche ogni sofferenza che viviamo qua, è detto che può anche essere aggravati oltre misura, cioè, però ci proietta a una gloria che non... Sì, noi possiamo, a volte lo facciamo lo studio sui premi che riceveremo nella nuova creazione, ma no, quando tu ti metti a ragionare a livello umano è come se tu stessi cercando di misurare con un centimetro qualcosa che è smisuratamente più grande. E la gloria di Dio, quello che noi vivremo con Lui, è smisuratamente più grande. E ripeto ancora: il ladro non viene se non per rubare, uccidere, distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E quando Paolo è lì in Prima Corinzi, alla fine capitolo 12, parla di questo, dice: voi desiderate, voi state cercando, ma io vi mostrerò una via ancora più grande. E voglio farvi vedere, oggi ho 3 o 4 oggetti, puoi portare lo zaino, col quale voglio così, quanti di voi avete mai visto quel gioco che fanno vedere delle parole e tu devi capire qual è il concetto che... così vi ho ripreso l'attenzione, era solo per farvi. Allora, gioco. Allora, il primo è questo. Quanti di voi andate a pescare? Questa canna da pesca è di Andrea. Buon anno, grazie Andrea e al podcast. Facciamo un applauso ad Andrea che sta lavorando. Mio padre andava a pescare, io sono andato qualche volta con lui. Quindi, questo è il primo indizio, eh? Cosa ridi? Questo è un indizio importante. Quindi, canna da pesca. Ora vi faccio vedere un'altra cosa che proprio vi aiuta, perché è proprio ci aiuta. Andrea Bonanno, quanto costa la canna da pesca? La seconda cosa è questa, che mi serve perché non hanno fatto partire il countdown e questo dura mezz'ora. Quindi quando finirà questa, io avrò finito di predicare. Vedi che tutto torna? E poi c'è un'altra cosa che è qua, che non so dove ha messo dentro Pagno Paola, ma... Ah, ecco, c'è un'altra tasca. È una tasca che non uso mai. E questi, ora non è il nostro sponsor, però sapete cosa sono questi? Semi. Ok, quindi qual è la parola chiave di tutto questo?
Una parola. Pazienza, un applauso alla pazienza. Pazienza, perché il pescatore cosa fa? Mio padre lo sa, di quelle dormite. Devi avere pazienza. La clessidra indica, se vuoi che vada tutta la sabbia dall'altra parte, devi aspettare. E poi c'è il seme. C'è una differenza del seme rispetto agli altri due, però, perché il seminatore comunque è un'azione che devi fare. Si semina con la pazienza, nella pazienza, per raccogliere. E il seminatore anche deve avere molta fede. Perché? Perché vedi una giornata come oggi, dici, ma qui l'estate non arriverà mai più. Invece no, tu semini, infatti questo l'ho tirato fuori perché comunque devo seminarli. Perché? Perché hai fiducia e sicuramente a parte la clessidra, però diciamo tra il pescatore, che anche quello è faticoso, comunque, però diciamo il seminatore ci dà più l'idea di uno che sta faticando, va bene? E poi c'è un altro elemento, che invece è un'altra parola, e questa è la cosa che a me piace sempre, più volte avete visto, ho usato questo elemento, che è il pane. Il pane che cosa ci indica? Può indicare tante cose, però cosa si dice che è come il pane? Buono, buono come il pane. Quando in Prima Corinzi 13 l'Apostolo Paolo inizia a questo capitolo meraviglioso, il capitolo 13 di cosa parla? Dell'amore, grazie amore, perché sennò... dell'amore. E le prime due caratteristiche dell'amore sapete quali sono? L'amore è buono, l'amore è paziente e l'amore è buono. Mi piacciono queste immagini perché in greco quelle due parole, e la traduzione è inevitabile che sia così in italiano, però in greco sono due verbi, cioè è come se dicesse l'amore pazienta, pazientare, ma nel senso che l'amore produce, vive nella pazienza, non è soltanto una cosa passiva, è paziente, sta lì, no, proprio è come il contadino vive la pazienza ma agendo, deve continuamente seminare. È vero che c'è la sua stagione, ma per noi l'amore paziente vuol dire che continua a credere e continua a seminare. E quando dice l'amore è buono, è la stessa cosa, non è come per noi un aggettivo, ma è proprio l'amore bonifica, non so come dirlo. Bonificare vuol dire ripulire un'area, ma in realtà il termine buonifica, lo so che non esiste, ma che cosa vuol dire? Che spande la bontà. E queste due parole, non è che, perché li ho voluto mettere insieme? Perché a volte ci concentriamo a dire l'amore è paziente e quindi babam, parliamo della pazienza, potevo parlarvi tutta la domenica sulla pazienza. Ma il discorso è che sono insieme a queste cose. Infatti bello che se lo leggi dice proprio l'amore pazienta buonifica l'amore. I due verbi sono in mezzo ai due soggetti, come per dire questa cosa qua, vorrei trovare una parola che dica tutto insieme, ed è per questo che vi ho messo queste immagini insieme. Perché l'amore pazienta, pazientare nel senso che aspetta, attende, ma anche persevera, mantiene il suo atteggiamento, mantiene il suo impegno, mantiene la sua direzione, che è qual è? Quella di buonificare, di fare cose buone. Prima abbiamo cantato quella canzone, che adesso naturalmente non riuscirei mai a cantare, che dice proprio io vedrò la tua bontà nella terra in cui vivrò. E in quel momento, ovviamente sapevo la predicazione, però mi ha colpito perché infatti mi giravo e guardavo, perché era proprio questo il senso della predicazione. Io vedrò i miei fratelli, le mie sorelle buonificare, fare cose buone, pratiche, fare cose buone nella terra in cui vivrò. E ci vuole pazienza perché? Perché quando fai qualcosa di buono, può darsi che nessuno ti dica grazie. Però torniamo, può darsi che anzi ti trattino male, può darsi che ti venga male, che pensavi di fare qualcosa di buono e invece il pane non è venuto bene, può darsi che succedano mille cose. Per questo che è supportato, prima ci dice proprio la pazienza. Però io torno al concetto che vi ho detto prima, oltre misura, fuori misura. Una pazienza fuori misura. Perché adesso lo so che voi avete iniziato a fare i calcoli. Pazienza. Allora io con mio marito ho già superato quella misura. Io avevo fatto dei calcoli prima di sposarmi, ma siamo già oltre. Forse ho usato non un centimetro, ho usato un millimetro. E si è bruciato subito. Nel senso che dopo... Con i miei genitori ho sentito che ma si è bruciato tutto. Oppure... Sapevo, mi hanno spiegato che venire in chiesa i fratelli e le sorelle, adesso capisco perché il pastore diceva la chiesa non è perfetta, perché all'inizio mi sembravano tutte veramente persone che vivevano proprio tre metri sopra il cielo, proprio... eppure poi ho scoperto che anche quel fratello lì si arrabbia, che non mi ha... E quindi quale misura avevi usato per dire ok, io faccio questo finché... Una volta le hanno chiesto a Gesù, ma noi... Cioè, Pietro gli ha detto, va bene, tu sei grande, ma quante volte bisogna perdonare un fratello che 7 volte la misura? Capite? Ha usato una misura, perché abbiamo bisogno di avere una misura. E Gesù gli ha detto, ma facciamo 70 volte 7. Che voleva dire? Sempre. Gli è saltato il banco, capite? Dice, no, ma è una... Non è possibile così. No, ho capito male. E lì esegesi, paragoni, gli altri Vangeli cosa dicono? Bisogna interpretare. No, 70 volte... Cioè, gli ha proprio sbancato il modo di pensare. Ma pensate anche alla pazienza che Dio ha con noi. Perché vedete, questo passaggio di 1 Corinzi 13 ovviamente viene usato tantissime volte in riferimento a noi, cioè alle relazioni umane. Però prima Giovanni dice anche che Dio è amore. Quindi in quel momento sta descrivendo anche Dio, Dio Padre. E quindi è anche rivolto a noi stessi. Perché molte volte è anche nei nostri confronti che siamo severi più di Dio e non siamo più in grado di perdonarci. Non siamo più in grado di darci longanimità, si dice. Cioè uno spazio di accoglienza, di continuare a credere, continuare a seminare cose buone nella nostra vita. Dio è buono ed è una bontà fuori misura, oltre quello che pensiamo, perché è paziente. Tecnicamente, se sei andato a studiare questa parola nel contesto biblico, mi hai detto che Dio rimanda il giudizio. Pazientare significa che rimanda il giudizio. Rimanda il giudizio su di te, sulla persona vicino a te, sulla tua vita, sui tuoi genitori, rimandalo, dai ancora un po' di spazio. Perché guardate, anche Pastore Michi mi sembra che qualche tempo fa vi hai citato di nuovo quel passaggio quando Gesù dice che c'è quel contadino, c'è questo signore che ha questo fico che non produce frutto e il signore dice tagliano, no? Giudizio, tagliano. Perché deve occupare questo spazio? E il contadino dice, vabbè, aspetta, lo scalziamo un po', che non so cosa vuol dire, comunque sembra una cosa bella, lo scalziamo un po', lavoriamo un po' e poi gli mettiamo sopra del letame. È interessante quello, sapete che letame e letizia arrivano dalla stessa parola, stessa origine. Cioè, perché si dice letizia e letame? Perché per i campi era letizia il fatto di ricevere concime. E quindi è interessante questo, circondiamolo ancora un po' di,
di energia, di gioia, di... perché poi anche lì, no? Sì, ok, ti do ancora un po' di tempo e poi vediamo. Qui non si sente. Ma se uno sta così vicino a te, non è che ti mette... Dici, no, mettiamo... creiamo ancora atmosfera, poi vedremo cosa succede. Capite cosa vuol dire? Spostare ancora un po' le due righe per fare i calcoli. So perché quando faccio questo guardo sempre Enza. Ci siamo? Io quello che voglio trasmettervi oggi è proprio questo. L'amore è paziente e l'amore è buono. Dio è paziente, Dio è buono. Vi ricordate il padre e il figlio al prodigo? Paziente, cioè aperto all'idea, lasciargli. Ecco, questa è un'altra definizione molto bella. Lasciare all'altro tutto il tempo necessario affinché rientri in sé, cambi, capisca l'errore. E quell'uomo è proprio l'immagine di Dio anche. Quindi Dio è buono, Dio è paziente. Sii paziente con te stesso. Io credo che questo sia molto importante, perché se perdiamo pazienza, perdiamo la speranza. E se perdi la speranza, non ha più senso qualunque sacrificio. Ti lasci andare. Sapete, in Romani 15,4 è scritto: tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Mi piace l'idea della clessidra anche per questo. E mi è capitato di essere in ritardo in una scadenza. Ma sei così in ritardo che dici basta, ormai è passato, non ce la faccio. O sei in ritardo in un appuntamento. Ok, nel naturale può capitare e se è superato la scadenza, ma mai con il Signore. Mai nelle nostre relazioni d'amore, di fratellanza. Mai mettere quella scadenza per cui non mi muovo più. No, guarda che Dio ti sta aspettando perché ha pazienza. Sa che sei caduto nuovamente, ma Dio è paziente, ti vuole rialzare e riprendere il cammino insieme. Sa che ti sei distratto, ma Dio è paziente. Non credere alla bugia del diavolo che non ci sia più tempo. C'è tempo, perché Dio è paziente. Questo non vuol dire che allora ti lasci andare, e vuole essere un incoraggiamento, perché come dice in un altro passaggio, la pazienza di Dio è per il nostro ravvedimento. Però oggi il messaggio è indirizzato a chi pensa che il tempo sia scaduto, che sei troppo avanti, che hai non solo avanti con l'età, ma magari che ti sei spinto troppo avanti in certe cose. Dio è paziente, Dio è buono. E questo è il nostro atteggiamento nei nostri confronti e nei confronti degli altri. I genitori hanno bisogno di pazienza con i figli con i genitori, gli insegnanti con gli studenti, i pastori con i membri di chiesa, i membri di chiesa con il pastore e con gli altri membri di chiesa. Tutti abbiamo bisogno di pazienza, altrimenti saremo frustrati. Lascia veramente che lo Spirito Santo generi in te questa pazienza. Una pazienza così forte è bontà. Bontà significa anche essere benigno, produrre benignità. L'amore che è dentro di te, a motivo dello Spirito Santo, è in grado di produrre benignità. A me piace l'idea del pane, sapete perché? Perché è una cosa, un elemento molto semplice. C'è in ogni cultura. Ed è... che ore sono adesso? Se aspettate ancora un quarto d'ora, questo pane diventerà tentazione. Perché c'è anche questo qua che, questa in realtà è una focaccina, quel filo d'olio, in borsa c'ho anche due pomodorini che all'occorrenza,
Ecco, questa è la bontà, essere in grado di produrre qualcosa che fa del bene all'altro, che gli fa venire l'acquolina in bocca, che va incontro ai bisogni, ma anche semplicemente ai desideri. Una bontà fuori misura, però. Una bontà fuori misura. Amo tantissimo chi fa il corso di discepolato, sa che a un certo punto parlo di Barnaba e la parola di Dio mi piace tantissimo perché dice che perché Barnaba era un uomo buono. Se c'è qualcosa che vorrei proprio che le persone dicessero di me e di questa chiesa, è questo. Il pastore Fabio è una persona buona. È una persona buona, è quella che ti dà quel pezzo di pane, quel pezzo di focaccia proprio in quel momento che era proprio la ciliegina sulla torta, che è quel momento che ti ridà forza, che ti ridà concentrazione. La benignità è l'amore di Dio in manifestazione, è il frutto dell'amore di Dio che gli altri possono, ascoltatemi bene, assaporare. Noi possiamo, sapete, prima Corinzi 13, quando l'apostolo Paolo inizia a parlare, dice: se io parlassi tutte le lingue del mondo, degli angeli, se io spendessi tutto quello che ho, se io comprendessi tutta la scienza, cioè sta dicendo: non importa quello che dici, non importa quello che sai, non importa quello che dai, se non c'è amore, cioè se alla fin fine la gente non ha un pezzo di pane di bontà di Dio da mangiare concretamente, tutto quello che dici, sai, fai non serve a niente. Noi dobbiamo uscire da questa chiesa, questa domenica, con quest'idea: l'amore di Dio è in me perché lo Spirito Santo è stato sparso dentro di me, l'amore è paziente, l'amore è buono, io buonifico il mondo, io vado in giro e ovunque vado avrò questa possibilità di far assaggiare concretamente, dite la parola concretamente, la bontà di Dio. E sarò come un pescatore, in attesa ma attento. Non avrò fretta e non avrò paura di essere in ritardo, c'è sempre tempo e sarò sempre pronto a seminare in qualunque terreno qualcosa di buono. Sembra la settimana in mistica o no? Fatevi la foto e a casa dovete ricordarvelo questo. È molto semplice. Certo che si parla di una bontà oltre misura. Sì, Gesù ha detto in Matteo 5, versetto 43, ama il tuo prossimo e odia, cioè dice, voi tutti avete letto che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti, perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Quando dice che fate di straordinario, dice cosa fate di fuori misura? Cosa state facendo al di là della misura solita che c'è in questo mondo? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Allora all'inizio parte con questa cosa così complicata, amate i vostri nemici. Però dai, siamo sinceri, alla fine cosa che ci chiede? Molto, molto pratico. Benedite coloro che vi maledicono. È difficile? È difficile benedire coloro che vi maledicono? Da una parte è difficile, però non è che ci sta chiedendo niente di così impossibile. Allora, pensate qualcuno che vi odia. Pensate, dai, facciamo un esercizio veloce. Pensate a qualcuno che, insomma, che se incontraste in questo momento vi... c'è una lista. Che, insomma, vi metterebbe un attimino a disagio. Ci siete? Siamo qua in chiesa, anche da casa potete farlo. Metti giù la brioche che stai mangiando, perché lo so che ti è venuta fame. La focaccia e tutto il resto. 20 secondi, riuscite a dire qualcosa di buono verso quella persona per la quale c'è un po' di attrito? Benedire, dire qualcosa di buono. Vi ho perso tutti. Perché non sapete tra i 20 che avete in mente? Uno a caso, proprio quello... Ce l'avete in mente? Ok, vi do...
20 secondi per pronunciare una benedizione vera, non una benedizione. Dai, l'amore è paziente, l'amore è buono. E vi sto chiedendo soltanto un pezzettino di bontà da rilasciare. Pronti? Vi do 50 granelli di sabbia. Via. Ok, mi raccomando, non dire a tuo marito o a tua moglie, guarda che ho già pregato per te stamattina. Se no, vi sgama. Fate del bene a coloro che vi odiano. Trovare un modo per fare del bene per coloro che ci odiano. E poi dice... pregate per coloro che vi maltrattano. La cosa più semplice, adesso abbiamo benedetto quelle persone, però capite che si parte da queste cose, pregare per coloro che ci maltrattano. Ora, per noi poi, diciamo, viviamo in un contesto diverso, quando i primi fratelli o molte persone delle chiese perseguitate leggono questi versetti oggi hanno un impatto notevole perché veramente vengono maltrattati per la loro fede. Noi magari veniamo maltrattati per altri motivi, per il lavoro e quant'altro. Però quello che Gesù ci sta insegnando è questo. Io voglio darvi una vita abbondante. E tu subito noi pensiamo che il fatto che Dio vuole benedire la nostra vita e pensiamo a tutto quello che noi possiamo ricevere. Però in realtà quello che ci sta anche dicendo è io vi voglio dare una vita abbondante, una vita oltre misura, nel senso che è una vita che sa amare gli altri oltre misura, oltre quello che tu stai pensando e immaginando. Una vita che sa pazientare e che sa buonificare il mondo. Quando cantiamo io vedrò la tua bontà nella terra in cui vivrò, non è che il Signore viene qua e fa opere buone, le fa la Chiesa, le facciamo noi. Ed è quello che rende la tua vita straordinaria. Perché mentre benedici, sicuramente non stai maledicendo. Sicuramente stai bloccando qualcosa di brutto per qualcosa di positivo. E poi l'altra cosa, sapete cosa dice? Salutate. A me fa impazzire questo. Salutate fuori misura. Non ti sta chiedendo qualcosa di impossibile. Saluta anche le persone che non ti salutano, saluta le persone che ti sono antipatiche, saluta le persone che ti hanno fatto del male, ma salutale oltre misura, ancora di più di come le saluteresti se fossero tuoi amici. Potete salutare qualcuno? Sapete perché vi sto dicendo questo? Perché in questo periodo, non questa settimana, dico da un po' di tempo, che il Signore mi sta mettendo in cuore proprio il tema dell'umiltà, ma intesa proprio anche nel fatto di fare interpretare quello che la parola di Dio ci dice anche nelle cose più piccole. Noi a volte pensiamo che servire il Signore voglia dire fare chissà che cosa, che la via dell'amore sia qualcosa di assolutamente che riguarda il matrimonio, che riguarda, certo, riguarda anche quello. Però il cristianesimo è una cosa molto pratica. Gesù si è incarnato e è venuto sulla terra e ci ha amato oltre misure, ha mostrato su quella croce l'amore di Dio che è oltre misura, va oltre quello che noi possiamo pensare e immaginare. Nessuno poteva pensare o immaginare e neanche riusciamo ad afferrarlo completamente. Quanto Dio ci ha amato e cosa questo ha comportato. Ma quando noi ci incamminiamo, come ha fatto Bartimeo, dietro a Gesù, noi vediamo quello che Gesù ha fatto, ma capiamo anche che quello che Gesù ci sta chiedendo e ci sta dicendo, vuoi avere una vita straordinaria? Inizia ad amare, inizia a prendere un pezzo di pane, a qualcosa di piccolo e darlo anche a chi secondo te non se lo merita, perché neanche tu lo hai meritato. In questi ultimi mesi, ma forse già anche l'anno scorso, qualcuno di noi per esempio ha fatto qualcosa di molto semplice un gruppo della chiesa è andato in una casa di riposo e ha fatto delle cose molto molto semplici. E mentre preparavo questa predicazione, Michelle, che diciamo sta un po' organizzando tutto questo, mi ha mandato una mail con alcuni la programmazione per il prossimo incontro, però ho visto un video, un reel che forse è girato anche nei social, quindi forse avete visto anche voi, però voglio farvelo vedere e poi chiamerò due persone. Possiamo farlo vedere?
Gesù ci ha lasciato un mandato chiaro: andate e fate discepoli. Non è un suggerimento, è la nostra missione. Basta un cuore disponibile, pronto ad amare come Lui ha amato. Quando portiamo la Sua presenza nelle case, nelle strade, nei luoghi di bisogno, stiamo portando il regno di Dio. Ogni sorriso donato, ogni preghiera condivisa, ogni atto di servizio apre una porta perché qualcuno incontri Gesù. La missione non è solo per alcuni, è il battito del cuore di tutta la Chiesa. E mentre andiamo, Dio opera, cambia vite, guarisce cuori, accende speranza. Questo è il tempo di dire: Signore, eccomi.
Ok, voglio invitare Gabriele e Veronica. Facciamo un applauso. Loro hanno partecipato a questa missione e ho chiesto loro semplicemente di raccontare cosa ha significato per voi questo, quello che avete fatto e così condividere con la Chiesa quanto avete vissuto in quell'occasione. Vai.
Allora, ciao Chiesa. No, non posso, ok, eccomi. Si sente? Sì. Allora, è stata una parola, diciamo, per descrivere l'esperienza, è stata dolcezza, secondo me, almeno per come l'ho vissuta io, perché l'ho vissuta proprio pensando a queste persone come se potessero essere i miei nonni, in un futuro i miei genitori o addirittura io, perché comunque è il corso della vita anche poi diventare persone più grandi e anziane. E a livello cristiano ci sono tanti pensieri, perché a volte pensiamo: ok, sono persone anziane, tante magari sono affette da demenza senile, Alzheimer, però noi non sappiamo veramente quello che Dio vuole fare, può fare in queste occasioni, perché nella nube veramente dell'Alzheimer, di queste malattie qui, io prego sempre, dico: Signore, Tu puoi aprire proprio il cielo e far arrivare la Tua parola in un momento magari di lucidità di queste persone, per cui è stata veramente una bella esperienza. E poi è quello che Gesù ci chiama a fare, di parlare, di predicare la Sua parola e anche di entrare in empatia con queste persone, perché poi sono veramente il nostro prossimo. Quindi io vi invito, so che Michelle sta organizzando per il futuro, è veramente una bellissima esperienza e ci riempie. Io sono tornata riempita e gioiosa di questa cosa, quindi è veramente bellissimo.
Ok, grazie. Lo facciamo apposta perché la voce è troppo bella, quindi noi togliamo. Perché qui l'ho fatto io, gliel'ho detto io.
Ok, dicevo, per me è stato innanzitutto un esperimento per me stesso, perché di persona non sono uno che va e approccia con le persone facilmente, perché sono una persona abbastanza timida. Però sapendo che andavamo lì appunto per parlare del Signore a queste persone, ho detto: non può andare storto nulla. E così è stato, perché vabbè, qualche figura l'ho fatta, perché a uno gli ho detto: allora cosa fai di bello nella vita? Cioè,
vabbè, ci vuole un po' di preparazione.
Esatto. Ho corretto il tiro, ho detto: cosa facevi nella vita? E quindi, però anche soltanto stare lì ad ascoltare loro che parlavano e raccontavano, e cioè, sentivi proprio che avevano anche soltanto bisogno di parlare con qualcuno, perché comunque sono lì dentro isolati. Qualcuno magari non, i parenti non vengono a trovarli da tanto tempo, e quindi sono un po' tristi. Però a un certo punto mi sono commosso, perché vedere noi lì che lodavamo il Signore con Simone che suonava la chitarra, noi che cantavamo e giravamo tra di loro, e mi ha toccato molto, e ho ringraziato il Signore anche per i doni che dà a noi giovani soprattutto. E poi anche lo spirito che c'era tra di noi quando salivamo nell'ascensore per andare da un piano all'altro, ci caricavamo, no? E scherzavamo, ridevamo ed uscivamo trionfanti, no? Per entrare appunto in ogni piano. È un'esperienza che consiglio sicuramente a tutti.
Ma una domanda. Sì. Di pratico, cosa avete fatto? Avete fatto cose complicate o erano cose semplici? Perché ho visto giusto. Che dal video, insomma.
Allora, abbiamo lasciato loro dei piccoli doni. La prima volta l'obiettivo era prendersi cura di loro in maniera pratica, quindi usavamo dei prodotti magari per le mani, insomma li facevamo sentire un po' coccolati, ecco. E molti di loro erano colpiti di questo, cioè anche soltanto andare lì, prendere le mani, insomma lasciargli un piccolo dono. Siamo stati adesso a dicembre a lasciare delle piccole cose, un piccolo pensierino, ecco.
Ok, Veronica, vuoi aggiungere qualcosa
di questo?
Penso di sì.
Ok, grazie, un applauso. Il tema di quest'anno è: noi accendiamo il mondo, e Gesù ha acceso la nostra vita venendo e amandoci in maniera concreta. È giusto, noi abbiamo parlato dello Spirito Santo, la nuova nascita, il battesimo dello Spirito Santo, ma noi accendiamo il mondo con piccoli gesti di bontà e poi lo Spirito Santo fa tutto il resto. E non c'è bisogno di essere chissà quanto esperti in qualcosa, quello che tu sei, quello che tu hai, con pazienza e con fiducia, mettendo a disposizione le piccole cose buone che puoi fare, è questo che il Signore ci sta chiamando a fare. È questo che... Adesso abbiamo parlato di questa esperienza, ma in realtà come Chiesa vogliamo proprio attrezzarci, perché comunque bisogna essere intenzionali. Però nella vostra vita quotidiana provate a chiedervelo in questa settimana: cosa posso fare di buono, di bello, di gentile per qualcuno vicino a me, intorno a me? E non è che per forza devi dargli il trattato, il Vangelo, fai soltanto qualcosa di buono, di bello, e accendi la vita dell'altro, e poi sarà sua responsabilità gestire questo, ma vedrai che accenderai anche la tua vita. Perché vedere che fai qualcosa di bello per gli altri, di utile, anche di pratico, è qualcosa che ti fa sentire bene, perché è per questo che noi siamo stati creati, per amare gli altri, per essere amati e per amare. Per essere amati, sì, dal Signore, dai fratelli, certo, dalle sorelle, dalla famiglia, ma anche per amare. Ed è lì che tu ritrovi il senso della tua vita. C'è un passaggio, voglio concludere, in cui Gesù dice: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui. Ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi rivestiste, fui infermo, scusate, mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e abbiamo dato da bere, o quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo rivestito, quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a visitarti? Il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico, tutte le volte che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. È straordinario in questo passaggio il fatto di non rendersene conto. C'è il punto qua. È aver servito Gesù senza neanche rendersene conto. Perché? Perché hai servito delle persone, degli anziani che magari neanche conosci, ma anche delle persone intorno a te, dei vicini e quant'altro. Però il Signore opera intanto, il Signore parla alle persone attraverso i gesti concreti che noi tutti facciamo. E quindi questa predicazione si inserisce proprio in quel tema. Noi accendiamo il mondo con piccoli gesti di bontà, di gentilezza, avendo pazienza, mettendo in pratica la pazienza. E mi piace l'espressione che ho sentito usare in un video, dice: noi panifichiamo il mondo, cioè noi portiamo bontà nel mondo e il pane piace a tutti. C'è qualcuno che magari in un momento non ha fame, ma prima o poi verrà fame, e a essere lì con paziente, avere il pane pronto, farà la differenza. Amen, Chiesa.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.